Adesso è arrivato il momento della rubrica Aspettando Women X Impact. Come sapete, la radio è media partner dell'evento internazionale sull'empowerment, la leadership femminile, che quest'anno si terrà a Milano presso Talent Garden Calabiana nelle date del 21-22 novembre, il 23 solo online. Oggi abbiamo come ospite, una graditissima ospite ovviamente, scusate il gioco di parole, stiamo parlando di Tonia Cartolano, giornalista e caporedattrice di Sky TG24. Tonia, ci sei?
Eccomi, ci sono, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a te per aver accettato. Allora, iniziamo subito questa intervista dicendo: tu hai partecipato all'evento di Women X nel 2022, se non erro. Io tra l'altro ero lì, avevo partecipato proprio, ero in prima fila, quindi mi ricordo molto bene tra l'altro la tua presentazione e il tuo discorso, e tu iniziasti proprio aprendo il tuo speech con una frase riportata da John Quincy Adams, che è stato il sesto presidente degli Stati Uniti. Dicevi: se le tue azioni ispirano gli altri a sognare, a fare di più, a diventare migliori, allora sei una leader. Dove tu avevi messo un H subito dopo la lettera D, evidenziata tra l'altro nel colore, vabbè, che è il colore di Women X, mi sembra che era un rosa lilla acceso.
Esatto,
perché tu appunto così ti sei presentata, a parte la presentazione poi del libro, perché ovviamente ne parleremo poi. Tu hai scritto Leaders, storie di donne di straordinaria normalità, edito dalla Santel Editore. Però tu hai iniziato proprio con questa frase e poi sono susseguite una serie di immagini tue da inviata, perché ricordiamo, insomma, tu sei stata anche inviata in situazioni, in aree di crisi come l'Afghanistan, Libano e il Kosovo. E che cosa ci vuoi raccontare? Cioè, non c'è bisogno di presentazioni tu ovviamente, però insomma, che cosa ti è rimasto di tutte queste esperienze all'estero, tra l'altro insomma non proprio insomma piacevoli, ecco, insomma, raccontare la guerra.
È un tema assolutamente attuale, come ben sapete, perché stiamo proprio in questi giorni discutendo della missione UNIFIL, del mandato, delle regole di ingaggio. Io sono stata più volte in Libano proprio per occuparmi di questo, visto che in Libano c'è un nostro contingente di più di 1000 uomini e donne, sono quasi 1200, che si occupano appunto di quel fazzoletto di terra e soprattutto dovrebbero fungere da forza di interposizione, da forza di pace tra Israele e Libano, e abbiamo visto come non stia purtroppo funzionando. Che cosa porto di quell'esperienza? Intanto, da dove arrivano quelle esperienze, prima di tutto? Quelle esperienze arrivano dalla possibilità che una grande testata come Sky TG24 mi ha dato, anche assolutamente giovane, di occuparmi di temi molto importanti e di poter raccontare in giro per il mondo quello che succedeva. Io sono sempre stata appassionata e continua a rimanere la mia passione delle storie del mondo, le storie delle persone, che sono storie piccole che poi spesso raccontano la storia più grande, che è la storia con la S maiuscola. E quindi la mia esperienza nasce da lì, dal fatto che, grazie a, evidentemente, anche a un percorso che sono stata capace ma anche fortunata a costruire, mi ha portato ad arrivare a molto giovane come prima stagista del telegiornale di Sky TG24, appunto a Sky. E quello mi è servito molto, perché la mia determinazione, evidentemente accompagnato, diciamo, da un percorso di formazione, mi ha permesso di potermi anche occupare di cose così importanti già da subito. Perché se consideri che io in Libano la prima volta sono stata nel 2006, stiamo parlando di quasi 20 anni fa, 18 anni fa, ne ho oggi 46 di anni, insomma ero piuttosto giovane. E da quelle esperienze ho imparato molto. Ho imparato intanto che cosa significa anche la gestione della paura. È una delle domande, sai, che mi fanno più spesso: ma quando sei stata lì, quando andavi lì, quando eri lì, avevi paura? Certo, la paura secondo me è un ottimo accompagnatore, un'ottima compagna in situazioni pericolose, perché ti permette di pensare e di immaginare delle soluzioni in situazioni, diciamo, rischiose. Non quella paralizzante, per intenderci, non la paura che ti immobilizza, che non ti permette di agire, ma la paura che ti permette di valutare con accuratezza una situazione rischiosa. E devo dire che quella mi ha sempre accompagnato, insieme con poi la necessità di prepararmi per sapere che cosa io avrei potuto fare in una situazione di rischio. Quindi da quell'esperienza ho imparato intanto la gestione della paura, che sembra banale ma non lo è, Poi è chiaro che possono capitare situazioni nelle quali questa gestione tu non sei in grado di attuarla e possono sfuggire di mano perché magari entra di mezzo il panico che ti immobilizza, appunto. E poi da quell'esperienza ho imparato anche il rapporto, ho approfondito il rapporto con le persone che fanno tutt'altro rispetto a quello a cui siamo abituati a fare noi, no? E quindi la conoscenza di terre molto diverse, di persone molto diverse, di culture diverse. Io in tutti i contesti in cui ho lavorato ho sempre imparato molto dagli altri, sia dalle persone che lavoravano con me, sia dalle persone che incontravo, popolazioni. Ho imparato tantissimo dalle donne afghane. Uno potrebbe dire, ma come, donne che hanno privazione della libertà, eppure mi hanno molto insegnato il senso della libertà, perché spesso ne sono state private e questa privazione ha dato loro una forza enorme nel tentare di strappare un briciolo di libertà in ogni occasione. Io racconto sempre un episodio che a me ha molto impressionato, nel senso che mi è rimasto impresso e che io ricordo con una grande forza. Una delle esperienze più importanti dal punto di vista professionale è stato l'incontro nel carcere di Herat, dove c'era tra l'altro il nostro contingente, con le donne che erano detenute all'interno di quella struttura detentiva, che era anche, diciamo, gestito grazie al supporto degli italiani. Io mi ricordo una donna piuttosto giovane che aveva tagliato la gola a suo marito perché la costringeva a drogarsi e a prostituirsi. E io mi ricordo la lucidità con cui lei, volto coperto, cioè testa coperta, occhio proprio super deciso, super determinato, mi guardò quando io dissi perché lei mi disse che si sentiva libera in quel carcere. E io le chiesi come possibile, no? Come fosse possibile che in un carcere ci si potesse sentire libere. E lei mi disse che per lei quella era la massima espressione della libertà, perché veniva da un paese in cui la libertà, quella come la concepiamo noi all'occidentale, non era possibile. Quindi lì invece lei poteva studiare, e lei mi disse: quello che tu chiami carcere per me è l'università. Quindi il confronto anche con le altre culture, anche il mettersi in relazione con gli altri, perché non esistono i valori assoluti, e quindi bisogna sempre imparare dagli altri come spesso queste occasioni ti permettono di fare.
Certo. Certo, infatti me lo ricordo, raccontasti proprio all'evento questo, mi ricordo proprio, mi è rimasta impressa l'immagine a me, mi ricordo che tu stavi, guarda, te la posso raccontare, tu stavi nel lato destro con un velo ovviamente in testa, e c'era questa donna, erano forse un'altra ragazza forse dietro, c'erano tre figure, quindi mi ricordo che tu raccontasti, questa è rimasta proprio impressa, ma nella mente un po' di tutte noi che abbiamo ascoltato, certo. E quindi veniamo infatti adesso proprio al libro poi che tu hai tra l'altro appunto presentato, che è un bellissimo libro, Readers, lo ricordiamo, Leaders, storie di donne di straordinaria normalità, della Santella Editore. Come nasce l'idea, l'esigenza di scrivere questo libro, e soprattutto nel raccontare la vita di queste sette donne, se hai trovato un filo conduttore, se c'è una qualità che hai notato effettivamente in tutte loro, nonostante le storie sono un po' diverse?
Allora, da dove nasce? Nasce intanto dalla necessità che io ho sempre avuto di cercare degli esempi, e dalla convinzione che io ho sempre avuto e continuo ad avere che l'esempio sia fondamentale nella formazione di una persona. E aggiungo anche che funzionano anche gli esempi cattivi, cioè siamo molto fortunati se abbiamo molti esempi positivi, ma siamo altrettanto fortunati se abbiamo anche degli esempi negativi che non dobbiamo seguire. Cioè mi è capitato spesso di avere ad esempio persone da cui non volevo prendere nulla, ad esempio, quindi da loro non avrei voluto imparare nulla, però il fatto di aver la fortuna di avere sia un esempio positivo che un esempio negativo ti consente anche di scremare in maniera più facile, a me è successo più volte, di scremare quale fosse il modello a cui io volevo davvero ispirarmi e quale fosse il modello nel quale io avrei voluto riconoscermi. Quindi la necessità era esattamente questa, fornire delle storie che fossero ad esempio. Mi capita tantissimo di parlare con giovani nelle scuole, nelle università, io insegno all'università a Milano, alla scuola di giornalismo della Cattolica, e spesso i ragazzi mi chiedono, ma per esempio come chi? Ma come tu? Cioè c'è sempre il come, quindi evidentemente c'è una necessità nelle loro domande appare e traspare in maniera evidente di avere una luce verso la quale guardare, per intenderci. Perché se per esempio tu hai in mente qualcosa ma non hai un riscontro reale di quel qualcosa, cioè se tu hai un'idea di leadership, per dirti, nella testa, ma non hai una persona che in carne e ossa incarni quel modello di leadership, per te rimane un'idea e non una storia possibile, e non quindi di conseguenza una storia possibile da replicare. Quindi ho sempre sentito la necessità di, per me prima nella vita e poi per gli altri, di raccontare storie che potessero essere storie di guida, di esempio, da emulare, da a cui ispirarsi, già non soltanto da emulare ma a cui ispirarsi. Cioè trovare donne come quelle che io racconto nel libro Leaders, che hanno rappresentato storie di forza, di tenacia, di determinazione, di convinzione che attraverso la formazione, lo studio, la perseveranza si possano raggiungere degli obiettivi. Ecco, se tu hai quelle storie lì e tu leggi quelle storie lì, hai dei modelli a cui ispirarti, ma non perché qualcuno si è messo sul pulpito e ti ha raccontato la storia di qualcun altro, ma perché tu quelle donne lì le riesci a toccare, riesci a toccare il loro dolore, riesci a toccare la loro fatica, riesci a toccare la loro forza, riesci a toccare il loro sacrificio, cioè riesci a toccare una vita, che è una vita che poi viene raccontata nel libro. Secondo me è stata anche la fortuna di questo libro, no? Perché effettivamente molto di più di quello che io mi attendessi ha avuto un successo, un ottimo successo, e questo mi ha convinto ulteriormente che bisogna raccontare storie che siano storie credibili, non storie lontane. Queste sono sette donne normali, per intenderci, non stiamo parlando di Wonder Woman, stiamo parlando di della prima donna che è diventata ministra della giustizia nel nostro paese, per esempio Paola Severino, della prima donna strepitosa anche lei che è diventata capo dei servizi segreti nel nostro paese, che è la Elisabetta Belloni, l'ambasciatrice Belloni, modello anche molto diverso. Per dire, una donna, Gaia Pigino, che è una grande scienziata a livello internazionale, magari è un nome meno altisonante da noi in Italia, ma perché non è detto che si sappia tutto, anzi spesso si ignorano le cose importanti, e lei è una delle ricercatrici più pubblicate sulle copertine internazionali di Science, che è una rivista internazionale di prim'ordine, è assolutamente rilevante. Quindi c'è la storia di Elisabetta Franchi, che sebbene non rappresenti una storia, diciamo, ordinaria, no? Perché è una storia che ci racconta anche di una donna che non è riuscita a studiare, quindi diciamo il valore della formazione nel suo caso è meno spiccato nella sua storia, ma molto spiccata invece la forza che ha avuto nell'affermarsi. Certo. È donna molto sfortunata per le sue origini, perché ha avuto situazioni di indigenza, di difficoltà economica e anche un po', come dire, sociale, ma lei è riuscita ad emergere, è diventata una grande stilista che vende in tutto il mondo, che ha un fatturato pazzesco, ma a prescindere dal fatturato, perché poi non è detto che il successo si misuri con un fatturato, è riuscita a rappresentare e a vestire anche delle donne che magari non possono accedere a prezzi pazzeschi per potersi abbigliare, per poter partecipare ad un evento, ma lei ha incarnato, no, il desiderio femminile, l'icona femminile, rendendolo anche accessibile. E io lo trovo un esempio strepitoso. Paola Severino è un'altra donna napoletana straordinaria, cioè si è fortunati se si ha modo di incontrare Paola Severino, se si ha modo di poter parlare con lei, così come se si incontra Titti Postiglione, no? Titti Postiglione è una delle donne che abbiamo conosciuto, forse la ricorderete, la donna dell'emergenza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Quindi sono donne che tu tocchi, che senti come vere, no? Certo. Non come quelle che leggi sulle copertine dei giornali, che sono magari oltreoceano e che sono talmente tanto lontane da noi che non sappiamo neppure se esistono, no? Se quella storia lì esiste davvero. Certo. Queste donne qui le tocchi, le vedi, e quindi il fatto di offrire esempi tangibili che possiamo toccare con mano, secondo me ha una grande forza.
Ecco, proprio in merito a questo, siccome hai nominato, sono dei modelli da prendere, insomma, da esempio, poi modelli nostri, modelli italiani, e i giovani soprattutto di oggi hanno bisogno di modelli positivi, perché insomma diciamo che stiamo vivendo un po' una situazione, stiamo andando un po' alla deriva, ma se tu dovessi scrivere un seguito, per esempio, di Leaders, no? Quale aspetto della leadership femminile ti andresti a concentrare di più, e se hai già magari già in mente di, magari ci stai per spoilerare che nel cassetto già è pronto, quasi pronto, non lo so.
No, guarda, me lo chiedono in molti, mi chiedono in molti, no, il seguito di Leaders. Io onestamente non intanto perché credo che ogni storia sia una storia a sé, no? E anche la storia di un libro è una storia a sé. Non amo in verità neanche le trilogie, non amo i seguiti, non amo, cioè io preferisco un film a una serie, per intenderci.
Ah, questo pure.
Quindi è una questione proprio di mio modo di apprezzare e di gustare un prodotto, e allo stesso modo del libro. Intanto poi l'altra verità è che io mi annoio presto delle cose, quindi non mi piace perpetuare continuamente le cose, quindi mi piace scoprire, molto scoprire. Quindi se dovessi cimentarmi nuovamente farei qualcosa, diciamo, di affine rispetto a quelli che sono i miei interessi, quindi il tema della leadership per me rimane centrale, ma più che il tema della leadership, il tema dell'empowerment femminile, no? Del sacrificio che le donne stanno facendo oggi in un mondo del lavoro ancora pensato dai maschi per i maschi, dove noi stiamo arrivando, ci stiamo prendendo delle posizioni, stiamo conquistando forse per la prima volta degli spazi. Ecco, mi concentrerei molto su quello, ma sempre attraverso le storie. Cioè, mi piacerebbe anche molto raccontare storie normali, non per forza di leader, anzi paradossalmente storie completamente normali, che non hanno avuto magari successo, ma storie di donne che nella quotidianità vivono la fatica di essere donne, declinate in diversi modi, in diverse città. Però ecco, probabilmente se dovessi pensare a un seguito penserei più a una normalità, perché poi siamo circondati di normalità e siamo necessitiamo di identificarci, cioè di sapere, di scoprire che non siamo soli, perché tante volte anche l'avere degli esempi molto altisonanti ti crea un po' ansia. Tante volte invece dovremmo ritrovare storie nelle quali ci identifichiamo e verso le quali abbiamo empatia, e ce ne sono tante. C'è gente normale che fatica, per dire, donne che faticano a mettere insieme il pranzo con la cena, ce ne sono decine, centinaia, migliaia in tutto il paese. Donne che lavorano ma che fanno una fatica enorme a conciliare la vita del lavoro con quella domestica, di mamme ma anche di caregiver. Io non sono mamma, ma assisto la mia mamma disabile, mi occupo insieme con le mie sorelle straordinarie di lei, e anche quella è un'altra realtà di cui parliamo pochissimo, verso le quali, anzi, se, i provvedimenti sono sempre, no, la donna senza figli con un buon reddito è da, tra virgolette, da penalizzare. Io capisco che bisogna agevolare le donne con figli per favorire percorsi che siano, diciamo, concilianti tra lavoro e famiglia, ma c'è anche chi la famiglia la fa coincidere con una madre, con un compagno, e non per forza con un figlio. Non so, certo, che cosa ne pensiate, ma
sì, no,
insomma,
certo.
Mi piacerebbe forse, ecco, sì, per rispondere alla tua domanda, occuparmi di storie più normali.
Bene, ti ho dato uno spunto allora. Chissà che magari. Senti, l'ultimissima domanda, perché poi tra l'altro so che tu sei in procinto di partire, perché c'è un premio importantissimo,
esatto,
stasera.
Esatto, questo pomeriggio ad Atri.
Esatto, quindi proprio l'ultima domanda che ti voglio fare, io in realtà ne avrei tantissime da farti, però l'ultimissima. Allora, noi sappiamo adesso, no, che il giornalismo è in una fase di, appunto, di, no, di trasformazione, perché non è più solamente cartaceo, no? Uno va in edicola, compra il giornale, anzi diciamo che sta vivendo un momento di crisi il cartaceo, perché ovviamente le notizie adesso noi le possiamo trovare online, le possiamo trovare sui social media, e questo però sta provocando, sta generando da tantissimo tempo la diffusione delle fake news, quindi della disinformazione, quindi portano a confondere un po', no, il pubblico. Voi giornalisti, no? Quindi le redazioni, come potete contrastare, come riuscite a contrastare queste fake news, e che consigli dai magari a chi ci sta ascoltando, che è un utente che cerca le notizie online, come evitare queste fake news?
Allora, io sono convinta che più si andrà avanti e più sarà possibile imbattersi in notizie non false. Questo è una possibilità, cioè anzi un'eventualità molto molto reale, però io sono convinta, dicevo, che più si andrà avanti in questa direzione più sarà fondamentale il ruolo del giornalista. Io per esempio parlo della mia testata, dove vivo ormai da 21 anni, Sky TG24, ne sono parte integrante, e noi stiamo partecipando per esempio ad un progetto europeo, A4Trust, che è AI for Trust, che è un progetto che va proprio in questa direzione. Siamo stati scelti per occuparci di questo tema e per contrastarlo quotidianamente. Io credo che il nostro lavoro sia determinante in questa fase, cioè a fronte di un proliferare di falsità, di manipolazioni, noi giornalisti con la nostra credibilità abbiamo il compito, la responsabilità e il ruolo di discernere, quindi capire che cosa, e abbiamo gli strumenti per farlo spesso, che cosa sia vero da quello che non lo è, e abbiamo la responsabilità di rappresentarlo per fare in modo che chi ci segue, chi ci legge, chi ci guarda capisca che se io guardo Sky so che quel lavoro di filtro, di accuratezza, di verifica è stato sicuramente fatto. E quindi secondo me il telespettatore, l'utente, il nostro pubblico, per essere più accessibili, il nostro pubblico scelga sulla base della credibilità che una testata ha, e quindi ha la possibilità di potersi destreggiare, no? Perché c'è qualcuno del quale tu ti fidi molto, al quale riconosci una grande fiducia, ed è un atto di responsabilità, di fiducia enorme da parte di chi ci guarda, ma di responsabilità straordinaria da parte di chi quella responsabilità, quella fiducia non la deve tradire, per filtrare quello che è vero da quello che non lo è, da quello che può sembrare vero da quello che sicuramente non lo è. Ti faccio un esempio: noi quotidianamente raggiungiamo ogni parte del mondo raccontando storie che sono fisicamente molto lontane da noi, e spesso le nostre redazioni sono raggiunte da video, fotografie. Io sono testimone del fatto che da parte nostra, e parlo di Sky TG24, c'è una accuratezza e una responsabilità enorme nel diffondere una foto, un'immagine, un video, un post prima, se non prima è stato fatto un lavoro enorme di verifica. Cioè, piuttosto noi la ritardiamo un'informazione, ma non vogliamo sbagliarla, non vogliamo assolutamente mettere in circolo foto, immagini che non siano state verificate in maniera accurata. Piuttosto scegliamo di non far vedere quel prodotto, perché se poi quel prodotto si scopre essere stato manipolato, falsificato, maneggiato, rimaneggiato, la responsabilità di chi è? Di chi lo ha prodotto o di chi lo ha diffuso? Io credo che sia una responsabilità anche e soprattutto di chi lo ha diffuso. E quindi io credo che gli strumenti ci siano, ci stiamo lavorando, continuiamo a farlo con grande responsabilità, e secondo me nel futuro sempre di più la differenza tra chi seguire e chi non seguire dipenderà da questo, da quanto quella persona, quella televisione, quel giornalista sarà credibile oppure no. Io la credibilità la verifico, io utente la credibilità la verifico, perché ci sarà sempre un momento in cui dirò: ah, ma Sky ha sbagliato oppure Sky aveva ragione. Quindi per me quello sarà un test fondamentale. Certo. Da parte mia che guardo e che leggo, e da parte di chi diffonde, per capire che siamo sulla strada giusta. Certo. Quindi secondo me gli strumenti ci sono e ce ne saranno, e non credo che il lavoro del giornalista sia finito, anzi ancora di più oggi è importante, perché quel lavoro lì non lo può fare semplicemente una macchina. Certo. E io non mi fido di una macchina, mi fido di un essere umano che ha fatto un lavoro prezioso per rendermi un servizio accurato e vero.
Certo, ma infatti le macchine comunque diventeranno sempre più, a livello forse più operativo, nelle azioni, quelle consuete, no?
Non ci sarà mai una macchina che riuscirà a lavorare senza un'intelligenza umana dietro.
Esatto, a livello invece strategico.
Non esisterà intelligenza artificiale che si voglia se non dietro c'è una brillante intelligenza umana che noi siamo in grado di offrire.
Certo,
l'intelligenza artificiale è un sistema di dati,
certo,
che viaggiano ad una velocità impressionante e una capacità di calcolo che magari il nostro cervello non ha, ma per attivare tutto questo ci vuole un cervello umano.
Certo, su questo sono d'accordo assolutamente con te, ma penso che tutti siamo più o meno d'accordo su questo. Senti, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato il tuo tempo. Anzitutto, prima di chiudere, vogliamo ricordare l'evento di Women X Impact, appunto, che si terrà a Milano al Talent Garden Calabiana il 21-22 novembre. Il 23 sono online. Ovviamente, per avere maggiori informazioni e acquistare il ticket potete andare a visitare il sito www.womenximpact.com impact.it. Tonia, io ti ringrazio veramente di cuore. Quando sei a Roma, a me farebbe piacere averti proprio qui agli studi di Radio Leon, così proseguire questa, insomma, questa chiacchierata con te. E io ti ringrazio
davvero.
E ti auguro ovviamente un buon sabato, un buon fine settimana e un buon fine settimana a tutti.
Anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, seguito, buon weekend di serenità e di recupero, se è un weekend off, diciamo, di pausa, e grazie per averci ascoltato. Una buona giornata a tutti, grazie.
Grazie a te.
Così è. Celebriamo.